tutti e mi scuso ancora per il cambiamento di programma al quale vi ho costretto. Sono ovviamente molto contento di potervi parlare questo pomeriggio e vi vorrei proporre una serie di riflessioni, come abbiamo detto, anche di provocazioni su quello che è il nostro lavoro. Insomma, il nostro lavoro infermieristico medico è sempre un lavoro che facciamo insieme e ci sono, come vedremo, una serie di problematiche che non possiamo, che condividiamo, possono essere quantitativamente diverse, ma sono le stesse problematiche. Il primo punto è capire cos'è un evento critico. Ci sono chiaramente una serie di possibilità, però credo che un evento critico sia essenzialmente un qualcosa che interrompe il normale svolgersi della routine, no? Cioè la routine è il lavoro programmato, quello al quale dedichiamo la nostra attenzione, i nostri protocolli, il nostro impegno e chiaramente il lavoro migliore è quello che si mantiene entro una routine. Chiaro che nell'ambito della medicina critica, in tutte le sue sfaccettature, a volte anche nella medicina non critica, l'evento succede, sono eventi di vario genere e questi eventi non possono che stressare il sistema, lo mettono a prova e chiaramente dipende come le persone sono in grado di reagire e che effetti ha la reazione delle persone a questo. L'evento critico evidenzia le forze del sistema, cioè il sistema forte lo regge bene, il sistema debole crolla e può causare una serie di problemi alle persone e una serie di errori che noi commettiamo e che a loro volta innescano criticità. È un problema abbastanza complesso. Vedete che ho messo un evento critico grande e un evento critico minore e vedremo che cerchiamo di differenziare poi due cose, due aspetti diversi. Una cosa abbiamo imparato negli ultimi anni e probabilmente alcuni lo sapevano già, che l'evento critico, anche quando è passato, non deve mai essere minimizzato, cioè far finta che non sia successo niente è sbagliato. Questo non vuol dire piangersi addosso, ma vuol dire considerare che c'è stato, a volte dobbiamo chiederci delle cause, a volte dobbiamo preoccuparci delle conseguenze che comunque ha lasciato su pazienti, su di noi, su noi operatori. L'evento critico grande, quello che è quello più discusso nel grande mondo della medicina, nella medicina dei disastri più che della medicina critica, il problema, gestire l'evento critico vuol dire gestione dello stress che l'evento critico ha provocato sugli operatori. Ed è una cosa che potrebbe non riguardarci nel normale lavoro di terapia intensiva, è una cosa che si usa fare molto, molto di più nell'ambito dell'emergenza, dei servizi 118, delle grandi emergenze sul territorio. Io credo che voi tutti abbiate avuto occasione di vedere recentemente alla televisione parlavano dopo la strage nella scuola di Beslan, arrivavano gli psichiatri da Mosca per fare questo, gestire lo stress delle persone colpite e degli operatori di soccorso nella zona. Questo è successo, Milano ha avuto una grande esperienza quando l'aeroplano è finito nell'hangar di Lenate, cioè, quindi sono questi eventi eccezionali, però sicuramente anche a livello cioè, grande incidente stradale c'è gente che ne esce sconvolta degli operatori, questo è un evento critico per questi. E questa metodica, il debriefing, è una metodica che potete leggere, è un processo psicologico formativo che ha le sue regole, ha i suoi standard, che c'è gente che lo sa fare. Io non posso inventarmi uno che fa il debriefing, io posso cercare di consolare una persona, ma ci sono una disponibilità umana e c'è una tecnica professionale dietro. Io credo che questo sia una cosa che sempre più assume dei connotati meglio definiti e che probabilmente è una tecnica che forse non solo nell'ambito della grande tragedia, della catastrofe ha un ruolo, anche lo vedete, lo sapete tutti, ci sono in rianimazione delle morti che colpiscono particolarmente, dove ci sentiamo più coinvolti, dove siamo, ci sentiamo più in colpa e dove parlarne in maniera strutturata è sicuramente una cosa importante per riuscire a superare questo evento. Questo debriefing è un processo complesso, quindi, che non va inventato, ma che va chiesto. E credo che gli ospedali, oltre che appunto la struttura di emergenza, dovranno forse dotarsi un attimino di una metodologia, cosa che attualmente non avviene se non in condizioni eccezionali o in situazioni dove qualcuno si è dedicato a questo. Non sappiamo esattamente quando è utile, forse è utile molto più di quello che viene fatto adesso, è sicuramente necessario quando una persona avverte di essere gravemente colpita dopo uno stress di un vissuto catastrofico. Queste persone, che possono essere tra noi, possono essere tra in altri operatori sanitari, devono avere la forza di chiedere di essere aiutati. Abbiamo detto che sono catastrofi, terrorismo, terremoti, eccetera, e gli interventi extraospedalieri, e sicuramente la domanda è, nella nostra abituale attività, ci sono? Io credo che ci sono, non sono molto frequenti, e sarebbe molto bello riuscire in queste situazioni a mettere in piedi una struttura che ci aiuti a non litigare su quello che è successo, ma a superarlo parlandone con qualcuno di esterno, perché finché se ne parla solo tra interni le dinamiche abituali non possono essere superate. Che questo evento non sia mancante solo da noi, cioè la capacità del debriefing, la capacità di aiutare chi ha avuto delle esperienze che lo hanno stressato, viene testimoniato molto bene da questo libro che è uscito forse poche settimane fa, di un operatore ONU che in questo libro di difesa accusa l'ONU e di proposte operative lancia questo grido veramente allarmato che gli operatori di pace, le forze di interposizione, gli operatori delle ONG, ma anche quelli della potente ONU, sono lasciati totalmente soli davanti a questi problemi. E quindi, se non lo fa l'ONU, è comprensibile che il Policlinico San Matteo di Pavia non abbia una grande struttura in piedi per fare questo. Però credo che prendere atto, come ha fatto questo grande politico dell'ONU, operatore di pace, che questa è una cosa necessaria, credo che ci potrebbe aiutare in molte situazioni. Però esistono, anche al di là delle catastrofi, degli eventi minori che turbano la nostra routine e che possono avere conseguenze veramente importanti. Faccio un paio di esempi, no? Un arresto cardiaco in attesa crea comunque scompiglio in un reparto, anche in un reparto di rianimazione, perché di solito ormai gli arresti cardiaci non attesi sono rari, no? E anche noi a volte non siamo un po' allenati, poi magari c'è sempre qualcuno che non sa dov'è il defibrillatore, cioè quindi ci sono delle cose che succedono perché vanno fuori dalla routine. Tipicamente quando abbiamo più ricoveri in successione, cioè non riusciamo a starci dietro, questo crea scompiglio, crea un piccolo evento che può creare dei problemi e può aver bisogno di interventi successivi. Anche un errore commesso, cioè succede qualcosa di non previsto perché ho fatto un errore medico o infermieristico, questo è un evento e che va gestito. L'errore in modo particolare su cui vorrei concentrarmi perché mi sta particolarmente a cuore come concetto nel nostro lavoro è può indurre un evento, quindi faccio un errore, succede un evento, faccio un'iniezione di potassio invece di una soluzione salina, ho un arresto cardiaco, questo faccio un errore, ottengo un evento, oppure l'errore può essere una conseguenza di un evento. Ho i famosi 2 o 3 ricoveri in fila, gli altri pazienti non vengono guardati, succede qualcosa, no? Quindi sono 2 situazioni critiche nel nostro lavoro. La gestione dell'errore, secondo me, deve sempre più essere in una posizione più alta delle nostre priorità. Al momento noi tendiamo a negare l'errore. L'errore è una cosa che non deve succedere e quindi non succede. Però noi tutti sappiamo i nostri errori che facciamo, sappiamo anche quelli di chi lavora con noi, però ne parliamo poco o malvolentieri, con qualche ragione devo dire, perché chiaramente l'errore ci espone a una specie di persecuzione, cioè poi si viene, non viene facilmente perdonato un errore, no? Quindi tendiamo a negarlo. Mentre dobbiamo imparare a gestirlo, sia in termini di riparazione o di informazione al paziente, sia soprattutto in termini di analisi, di responsabilità e di miglioramento in termini del sistema, dove il sistema è la collaborazione, il turno di infermieri, la collaborazione col medico, la gestione del reparto, la gestione dell'ospedale, la gestione della sanità, cioè il sistema è tutto questo, con vari livelli ovviamente. Perché dobbiamo sollevare questo problema dell'errore in medicina? Ed è chiaramente perché l'errore è frequente, ha delle conseguenze sulla salute, aumenta i costi diretti e indiretti, ha una specie di, se voi chiedete, forse non tanto a voi stessi ma quanto ai vostri amici, la consapevolezza delle persone che tanto fanno, i medici, gli infermieri fanno degli errori, questo scredita sicuramente il nostro lavoro, la sanità. E credo che in ultimo, cioè, dobbiamo sollevare il problema perché questo fa parte del nostro orgoglio professionale. Noi non abbiamo difficoltà ad ammettere che noi, come tutti gli altri al mondo, chi lavora sbaglia, anche noi sbagliamo. E questo non è di per sé una roba ignominiosa. Ignominioso è affermare quello che non è vero, cioè che non sbagliamo mai. Poi dobbiamo vedere cosa possiamo fare dei nostri errori. Quali sono gli errori più frequentemente riportati? Questo è uno studio un po' vecchiotto, ma non ci sono molti altri studi. Vedete che sono in parte effetti, quelli più frequenti sono effetti, sono tipi di errori, diciamo, meno gravi. Molto spesso sono errori di effetti collaterali dei farmaci, l'infezione della ferita o un'infezione nosocomiale in genere sono un errore nella loro genesi e gestione. Le complicanze tecniche e poi ci sono le cose un po' più specifiche che vediamo, che percepiamo già più facilmente, come il sanguinamento post-operatorio, una cosa che non dovrebbe succedere. Non tutti gli errori sono evitabili, però sono errori nella gestione da qualche parte del paziente. Molti sono correlati all'intervento chirurgico e in terapia intensiva io non ho trovato nessuna pubblicazione, ho scritto un paio di errori molto tipici che credo che ognuno di voi ne potrebbe aggiungere a volontà degli altri. Questi sono errori non, diciamo, più dell'area infermieristica, credo che tutti voi possiate facilmente identificare in questo, non credo che tutti li abbiamo vissuti, tutti li hanno fatti e ci siamo chiesti perché, ci siamo a volte anche abituati a farli e questo va un po' meno bene, diciamo. Poche volte abbiamo fatto una seria riflessione su cosa fare perché non succedono più. Ci siamo impegnati a non farlo succedere più. Quanti sono questi errori? Ci sono dei dati pubblicati in questo libro dove dice errare è umano e dobbiamo costruire un sistema sanitario più sicuro. È una pubblicazione di quello che è l'Istituto Superiore di Sanità statunitense. E lì stimano, da uno studio in un ospedale, stimano che negli Stati Uniti ci sono circa 1 milione di episodi, di errori che portano un danno al paziente, con circa 100.000 morti attribuibili. Se volete sapere i numeri in Italia, se vogliamo assumere che siano circa uguali, dividete per 5, siamo 50 milioni contro 250, e avete 20.000 morti attribuibili. È un numero enorme. Io non sono affatto sicuro che sia vero, non ho nessuna possibilità di controllarlo, credo che siano in parte delle interpretazioni statistiche perché non sappiamo molto bene perché una persona muore, però in quelli che muoiono sono stati fatti degli errori, questo mi sembra più logico e sicuramente questi errori non li hanno aiutati. Vogliamo metterla così se vogliamo fare dei bonisti. Poi dopo vedete che, se mettiamo in percentuale, in quasi 4% dei pazienti ricoverati negli ospedali vengono fatti degli errori. Io sono sicuro che le terapie intensive sono le aree dove anche l'errore è più denso. Cioè, io credo che non è difficile dire che in almeno un terzo, forse la metà dei nostri pazienti, viene fatto un qualche errore. Non tutti sono errori gravi, per fortuna, però un qualche cosa che non doveva andare come è andata, credo che sia una stima molto ragionevole. I morti negli Stati Uniti, secondo questo studio, sarebbero 4 volte, se questa cifra è vera, se l'errore avesse causato davvero la morte, sarebbero 4 volte i morti per incidenti stradali, quindi un numero veramente impressionante. Voi potete immaginare che questa pubblicazione del 99 ha fatto grande scalpore e si sono, credo anche in maniera molto intelligente, mobilitati negli Stati Uniti il governo, il sistema sanitario, le assicurazioni e le associazioni dei consumatori che dicono, beh, qui bisogna che facciamo qualcosa per rendere questi errori meno e per rendere il sistema sanitario, l'assistenza a noi più sicura. Un altro studio che dà dati diversi, ma non anche tanto diversi, è questo qua, sempre pubblicato in una rivista statunitense, nel New England Journal of Medicine, che è uno studio su interviste a un numero di 800 medici e 1200 persone, cittadini, persone del pubblico, a cui sono state fatte una serie di domande. E qui l'approccio non è quello di andare sul campo in un ospedale a contare gli errori, ma chiedere alle persone, lei o la sua famiglia ha avuto nella sua vita un qualche errore importante nel sistema sanitario? E viene fuori che i medici rispondono che 35% di loro, della loro famiglia, hanno avuto un errore con danno, 42% delle risposte del pubblico, quindi vediamo abbastanza un terzo di noi dovrebbe aver avuto direttamente o indirettamente nell'ambito familiare, degli errori che forse potevano essere evitate. E gli errori erano gravi nel 18% delle volte o nel 24% delle volte. Chi era responsabile dell'errore? E qui vedete che i medici tendono ad autoassolversi un pochettino, dicono i medici erano responsabili del 70% delle volte, mentre la gente dice no, ben 80%, quindi sicuramente i medici hanno una maggiore quota di errori, il che è vero, è logico, perché anche le decisioni prese, pensate alla chirurgia, cioè sicuramente sono nella diagnostica, è chiaro che il medico è molto più esposto dell'infermiere a fare errori, però anche il 25% delle volte l'infermiere non è poco. L'istituzione, quindi l'ospedale, con le sue procedure, con i suoi protocolli, viene implicato 15 o 26% delle volte. Al paziente, a me paziente, cosa è successo? Quante volte mi hanno detto che è stato sbagliato? Quante volte l'ho capito io da me? Vedete che solo un terzo degli errori questi sono errori gravi, solo un terzo delle volte viene ammesso da noi nei confronti del paziente. 2/3 sono stati taciuti o negati. E solo in 34% delle volte è stato comunicato il dispiacere, che sicuramente c'era, cioè non ho nessun dubbio che ognuno che sbaglia gli dispiace, però ammetterlo e dirlo al paziente e, diciamo, tra virgolette, per quello che è possibile, scusarsi, è una cosa piuttosto rara. E non so se detta così ognuno di noi pensa, certo, è una porcata, insomma, si deve fare almeno questo. Invece voi tutti credo che sappiate che non è neanche così facile. Denunce e azioni legali poche, tutto sommato, anche negli Stati Uniti, da noi questo numero sarebbe ancora molto più basso, 2% degli errori gravi subiti da medici e dalle loro famiglie sono finiti in denuncia e 6% del gruppo dei cittadini. Lo stesso lavoro ha cercato di chiedere a queste persone, secondo voi, a cosa sono legati questi errori che la vostra famiglia ha subito? Mancanza di infermieri è la scarsità di numero degli infermieri è al primo posto. 53-65% delle risposte danno come una delle cause la mancanza di infermieri, che è un po' in contraddizione con gli errori commessi dai medici, però questo è percepito da chi è stato intervistato negli Stati Uniti. Superlavoro e stress, poca comunicazione all'interno del gruppo tra medici, infermieri, medici, alta complessità delle procedure, questo evidentemente molti capiscono che tanto più complessa è un intervento, un trattamento in terapia intensiva rispetto a un'operazione di ernia, insomma è più complessa, espone maggiormente all'errore, poco tempo che il medico può dedicare al paziente, e poi una cosa che vi entusiasmerà chiaramente è la scrittura illeggibile, immagino dei medici in questo caso. L'errore è stato attribuito, è stato incolpato l'individuo medico-infermiere in un po' più di metà delle volte, però è la consapevolezza che l'istituzione che taglia gli infermieri, che taglia le risorse, che accelera i tempi, che mette pressione, che questo sistema sia responsabile degli errori è abbastanza radicata, più tra i medici che non tra il pubblico. E questo sicuramente diventa poi una possibilità di attaccarsi per il miglioramento. In che misura si possono evitare gli errori? C'è stata una lunga discussione e c'è una indicazione di circa 2/3 degli errori potrebbero essere evitati. Io non ho idea se questo numero sia vero e se non tocchi maggiormente gli errori minori, che sono più facili da evitare. Si può scrivere meglio, no? Cioè, si può scrivere a macchina o a computer, insomma, però non so se questi errori salveranno lo stesso numero di vite che non gli errori gravi, che non rientrano forse tra gli errori prevedibili. Però credo che sia comunque un'indicazione che si possono ridurre gli errori. E per ridurre, per lavorare su questi nostri errori che creano criticità inutilmente, io credo che abbiamo per prima cosa bisogno di accettare il fatto che possiamo sbagliare. Cioè, non dobbiamo vergognarci del fatto che anche noi sbagliamo, insomma, non sbagliano solo i bigliettai o quelli che ci mandano le cartelle delle tasse che sono sbagliate, però possiamo sbagliare anche noi. Dobbiamo creare una cultura su quello che è l'errore. E dobbiamo essere veramente dal di dentro disponibili a cambiare, cioè solo una volta analizzando l'errore, chiaramente la conseguenza è un cambiamento di una procedura. Dobbiamo abbandonare una cosa che abbiamo sempre fatto così e la dobbiamo fare in un altro modo, perché questo aumenta la sicurezza. Se mettiamo evitare l'errore un po' più in alto nella nostra, ho detto, delle nostre priorità, questo ci permette di migliorare sicuramente questa cosa. E credo che sia profondamente il vostro e il nostro insieme, ma anche il vostro come associazione di infermieri, il nostro dovere di intervenire sulle nostre amministrazioni, sulla nostra cultura, perché sia fatto qualcosa per ridurre gli errori. Perché noi siamo professionisti che non vorrebbero fare tutti questi errori e non vorrebbero arrecare tutto questo danno da errori che facciamo. Una volta che ci entra bene in testa questo, il cambiamento ci è più facile. E questo cambiamento chiaramente è un profondo cambiamento culturale. E non è solo io mi impegno di più, è anche questo. Però credo che dobbiamo partire, e questa cosa sicuramente è già partita in altri paesi, credo che l'Olanda e la Danimarca siano avanti a noi, siano molto impegnati su questo. E dobbiamo coinvolgere chiaramente noi stessi, le nostre amministrazioni, il sistema di insegnamento e l'opinione pubblica. Credo che dobbiamo accettare di sbagliare per sbagliare meno in un futuro. Belle parole uno dice, ma in pratica, se uno di questi sono io e uno è un infermiere che ha sbagliato con me, cosa succede? Vedete che siamo subito circondati da una serie di attacchi che cercano un colpevole per ciò che è successo. Cioè, non c'è nessun dubbio al momento, io credo che uno debba essere attento e cauto nel dire io ho sbagliato, cioè è una cosa che chiaramente non è così semplice, bisogna creare una cultura su questo. Ci sono tutta una serie di tentativi dove gli errori vengono segnalati anonimamente in un registro, in modo che possano essere utilizzati per migliorare, non per fare immolarsi sull'altare della giustizia o della commissione disciplinare. Non è questo lo scopo. Credo che lo scopo sia quello di utilizzare gli errori, cioè quello di mettere al momento, dobbiamo fare una cosa molto progressiva, deve crescere prima in noi la convinzione che si può fare, dobbiamo agire su chi di dovere per creare dei sistemi di riportare gli errori, di segnalare gli errori in maniera anonima, in modo da essere non per questo imputati, perseguitati o altro, perché questo non è lo scopo, non serve a nessuno. Io credo che sia importante parlarne, cercare dove ci sono le colpe individuali, queste chiaramente vanno evidenziate, ma molte, come ho cercato di dire, sono colpe del sistema, dell'organizzazione del lavoro, e quelli sono quelli che possiamo sicuramente ridurre e migliorare. Per cui non dobbiamo, come prima e unica cosa, nascondere e minimizzare l'errore, ma dobbiamo trovare un modo per segnalarcelo in una maniera anonima e garantita, e dobbiamo gestirlo con la famiglia, col paziente, se il paziente è in grado di far questo, e dobbiamo segnalarlo al sistema affinché possa essere utilizzato per migliorare. Sicuramente il parlarne col paziente, non so se avete questa esperienza, io ce l'ho, ammettere i propri errori, o quelli che vengono fatti nel proprio ambito, spiegarle. La gente non è scema, cioè capiscono. Questo riduce drammaticamente il contenzioso giudiziario. Poi qualcuno che è danneggiato fa la sua causa, ma ne ha tutti i diritti, è stato danneggiato, abbiamo le assicurazioni, è giusto. Dispiace perché al momento nel sistema italiano la cosa è molto complicata, ma sarebbe giusto che chi ha avuto un danno ne venga risarcito, senza che noi ci andiamo di mezzo penalmente. Quindi questo è sicuramente un obiettivo. Però ammettere gli errori, parlarne, cercando di spiegarsi col paziente, è sicuramente una cosa che è utile. Sicuramente riportare all'interno del gruppo o all'interno del sistema gli errori e discuterne e analizzare il percorso è l'unico modo per migliorare sulla lunga distanza. Chiaramente anche il sistema, il nostro sistema sanitario dovrebbe essere interessato, perché ridurre gli errori induce un risparmio importante. C'è chi stima dall'1 al 3% del budget di un ospedale va in errori, va in farmaci in più, degenza in più, quindi cioè, anche gli ospedali dovrebbero spendere qualcosina per prevenire gli errori, che vanno dalle cartelle cliniche informatizzate, in giù ci sono tantissimi elementi per poter fare questo, ma non è al momento molto facile ottenere questo. Cioè, credo che tutta una deve crescere questa cosa, non è ancora matura, però dobbiamo lavorare affinché lo diventi. Un paio di domande. Saremo noi capaci di metterci davvero in discussione per ottenere, per lavorare in direzione di questo cambio? Non domani, cioè è una cosa che va lenta. Con chi possiamo allearci per farlo? Chi ci aiuterà? E chi ci aiuterà ad affrontare i nostri eventi critici per tornare un pochettino alla prima situazione della catastrofe? Sicuramente dobbiamo cominciare da noi, e dobbiamo riuscire a esprimere questa esigenza di parlare dell'evento critico che ci ha colpito, che ci sta sullo stomaco, e dobbiamo cercare di sensibilizzare le nostre amministrazioni perché questo possa essere una possibilità di digerire, di aiutarci a superare e a migliorare anche dalle situazioni di stress collettivo come possono succedere. E infine, credo che dobbiamo sapere che quello che facciamo nella nostra discussione sull'errore lo facciamo nell'interesse sia del nostro benessere, perché anche noi ci stiamo male sull'errore, e nell'interesse della popolazione che noi vorremmo e dovremmo assistere. Grazie.